Siamo al nostro un nuovo incontro dove ci spetta in qualche modo di studiare, approfondire quello che per noi è il settimo comandamento, la settima parola per dirla dal punto di vista ebraico. Non ruberai, così riporta il testo ebraico, non ruberai. Nella forma catechetica, imparata a catechismo, mi pare che sia non rubare. Abbiamo visto che chi era presente la scorsa volta sul non commettere atti impuri in forma catechetica, invece la tradizione ebraica riporta il decalogo, Esodo e Deuteronomio, non commettere adulterio. Vedete che c'è una sorta di discrasia tra ciò che la Bibbia dice e ciò che in qualche modo la tradizione ha codificato in una forma catechetica e poi quello che abbiamo imparato. Non rubare o non ruberai, già questo può dire qualcosa. Usare il futuro, la forma biblica, come quando dice amerai il Signore tuo Dio, non ama il Signore tuo Dio. Perché è curioso fermarsi su queste, sulla forma, non è soltanto pignoleria grammaticale, ma perché si impara ad amare, quindi col tempo si impara ad amare. Col tempo si impara a non rubare e così via. Questo era soltanto per una cosa che ho visto adesso quando ho aperto Esodo 20. Siamo al capitolo 20 di Esodo, al versetto 15. Non ruberai. Se in qualche modo il comandamento, abbiamo visto ormai da diversi mesi, la parola, meglio dire, ha come funzione, come scopo quello di farci crescere, ovvero di farci diventare pienamente noi stessi, diventare pienamente uomini e donne. Questa è la funzione del precetto, del comando, non di frustrarci. Allora si impara a diventare pienamente noi stessi. Abbiamo una vita a disposizione, c'è il tempo. Dobbiamo avere un po' di pazienza, come Dio ce l'ha con noi, perché non dobbiamo averla con noi stessi? Impariamo ad amarci, impariamo ad amare, impariamo piano piano. Quando avrete tempo, andatevi a rileggere, perché senz'altro l'avete letto, ma andate a rileggere I fratelli Karamazov di Dostoevsky. No, dico dovete perché bisogna leggere, ma dopo la Bibbia ci sono I fratelli Karamazov. No. Ma certo, certo, e per alcuni forse dovrebbe prima esserci I fratelli Karamazov e poi la Bibbia. Quando quella figura splendida del monaco Zosima al colloquio con la donna che crede poco, questo è il titoletto del paragrafo, e gli dice impara, lei si stupisce, lei appunto afferma che ha poca fede, di conseguenza non riesce a amare, anzi ama, lei è disposta anche a amare l'umanità, ma fa fatica a amare le persone concrete vicino, no? Questo è tipico nostro, noi tendiamo ad amare l'umanità, ma l'umano, cioè il concreto, la persona che è di fronte, un po' meno, no? E Zosima, questo santo, in realtà per Dostoevsky fa parte della galleria dei santi di Dostoevsky, Zosima le dice fai quello che puoi, no? così si impara ad amare, fai quello che puoi con la tua umanità, col tempo che hai a disposizione, con la tua povertà, si impara ad amare piano piano. Bene, fai quello che puoi. Che non è abbassare il livello, è fare i conti con quello che siamo. Io penso che Dio abbia molto più pazienza con noi di quello che abbiamo con noi stessi. E a volte ci arrabbiamo perché non arriviamo, perché tardiamo ad arrivare, perché non ce la facciamo, ma questo non è un problema di Dio, senz'altro, nei nostri confronti. Non rubare, o forma catechetica, o decalogo, le 10 parole, Esodo dice non ruberai. Troveremo delle sorprese nello sviluppare questa tematica. Se no, se non ci sono delle sorprese, tanto vale venire agli incontri, no? Per dire quello che si sa già, no? Non ha molto senso. E inizio con una storiella, ebraica. Voi sapete che gli ebrei sono gente di un altissimo e spiccatissimo e molto maturo senso degli humor. Sono nelle loro aneddoti, nelle loro storielle viene fuori una grandissima, dico, una visione della vita che era così simpatica. C'è tutta una teologia ovviamente qua dietro. Loro dicono che per noi il settimo comandamento, per loro è l'ottava parola, perché sapete è sfasata, no? Però sono sempre 10 per uno e per l'altro. Loro dicono che l'ottavo comandamento è in stretta relazione con quello che lo precede, con il sesto per noi, il settimo per loro, che è non commettere adulterio, no? Allora, per comprendere il perché, raccontano, c'è questa storia ebraica che è simpatica. C'è un uomo che fa parte di una comunità ebraica che a cui è sparito, gli è stato rubato l'orologio, un preziosissimo orologio dono degli antenati a cui quindi teneva tantissimo, è preso dal panico, dalla rabbia, un misto di sensazioni, va dal capo della sinagoga, dal rabbino del villaggio e gli dice: Rabbi, mi è sparito l'orologio, cosa posso fare? Dimmi tu come posso fare. È qualcuno della comunità, perché mi è sparito nella mia casa. E lui dice: non preoccuparti, vedrai che lo troverai. Vai sabato nella sinagoga e quando verranno lette le 10 parole, quando si arriverà all'ottava parola, non ruberai, tu passa in rassegna tutti gli sguardi, tutti i volti, quello che arrossirà in quel momento sarà lui il ladro, e quindi tu lo fai dare. Tu non potrai non farti sbagliare. E lui fa così, aspetta il sabato, va in sinagoga, il maestro legge le 10 parole, arriva, cioè assiste a questa cosa. E il giorno dopo, tutto contento, va dal rabbi e gli dice: ho trovato il mio orologio. E allora il rabbi, tutto orgoglioso, dice: vedi, il mio consiglio ha portato frutto, sono proprio contento. No rabbi, non è proprio andata così, mi è servito quando il lettore ha letto la settima parola, non commettere adulterio, mi sono ricordato di averlo lasciato dalla signora Korn. E la dice lunga. Questo per dire che noi ci fissiamo a volte su un, in questo caso un comandamento, un precetto, facendoci un'idea anche molto distorta, cioè per dire: quel comandamento vuole dire questo. Infatti, se io vi chiedessi in questo momento cosa, secondo voi, cosa vuol dire, o cosa vuole insegnare la settima parola, non ruberai, io penso che tutti abbiate più o meno la stessa idea, no? Lo stesso concetto di non rubare. Tanto che, e questo è un dramma, perché quando capita, quando si confessa ad esempio, no? quando qualcuno viene a confessarsi e non si trova mai cosa dire, perché appunto perché si dice, ma guarda, uccidere non ho ucciso, rubare non ho rubato, questo vuol dire che abbiamo un'idea un po' ristretta del rubare e dell'uccidere e tutto il resto. Cioè la parola, il comando, il precetto è molto più ampio di quello che pensiamo, molto più ampio. La dice molto più lunga di quello che pensiamo. Questo però, capite che è un dramma nella vita spirituale, cioè nella vita umana in fondo, che è una vita spirituale, nella vita umana. Perché ci perdiamo molto. Perché a volte rubiamo molto senza saperlo. Infatti, l'espressione non ruberai nell'originale ebraico ha un'estensione molto più ampia di quello che solitamente tributiamo al settimo comandamento. La tradizione ha sempre visto dietro il settimo comandamento non tanto il furto degli oggetti, cosa tra l'altro ravvisabile nell'ultima parola, cioè nell'ultimo comandamento, non desiderare la cosa d'altri. Capite che è più vicino all'ultima parola. Noi affronteremo forse il furto degli oggetti più quando tratteremo l'ultima parola, non desiderare la cosa d'altri, perché non rubare non è desiderare prendere l'oggetto, la cosa d'altri, altrimenti sarebbe una sorta di ripetizione la decima parola. Cosa vuole dire? La tradizione ha sempre visto, la tradizione ebraica ha sempre visto nel non ruberai il sequestro di persona, il rapimento della persona, altro che gli oggetti della persona, la persona stessa. Perché, come è nato in qualche modo? Ovviamente bisogna partire dal fatto di contestualizzare le dieci parole, il decalogo che viene sviluppato, viene codificato in una cultura nomade, in una cultura dove c'erano razzie tribali continue, dove si faceva in qualche modo razzia di oggetti, ma di persone anche. Cioè la persona rubata, rapita, diventava schiavo. Allora questo comandamento, la settima parola, cosa vuole dire? Vuole dire, vuole preservare in qualche modo, vuole prendere la difesa della libertà della persona, cioè non fare schiavo nessuno. Vedete che è molto più ampio del rubare oggetti. Abbiamo visto come fino adesso tutte le parole, tutti i comandamenti sono sempre per preservare, per difendere l'umano, per inneggiarne alla libertà, alla dignità, tutte. Capiamo quindi che il settimo comandamento è una forte tutela anzitutto della libertà umana, della dignità umana. Le cose vanno assieme. Chi non è libero non ha neanche dignità in qualche modo. E se tu togli la libertà, togli la dignità. Se togli la dignità, togli la libertà a una persona. E questa è la cosa più preziosa che si possa sottrarre ad una persona, prima ancora dei suoi oggetti. Togliere la dignità, infangare la persona, diminuirla, ferirla. Questo è il furto più grave che potremmo compiere, E allora, quando pensiamo ho rubato, ognuno faccia il suo esame di coscienza. Perché vedremo anche adesso in quanti modi si può togliere la dignità a una persona. Quante volte possiamo rubare la dignità a una persona, la sua libertà. Perché? Ovviamente c'è un perché. Perché non devi togliere la libertà e la dignità a una persona? Perché la cosa a cui sta più a cuore a Dio, cioè la cosa più preziosa per Dio, che ha creato la sua creatura, cioè la posta all'esistenza, la messa nell'esistere, è la sua libertà. Qualcuno ha detto che Dio è, a cui anche le stelle obbediscono, anche l'universo, il movimento dei mondi obbedisce, di fronte alla libertà dell'uomo si inginocchia. Cioè Dio dinanzi alla libertà si inginocchia, perché non c'è nulla di più prezioso agli occhi di Dio che la nostra libertà. La libertà di un Dio che cioè un Dio libero, estremamente, infinitamente libero, che di fronte alla libertà dell'uomo si inginocchia, anzi, va a finire su una croce. C'è un forse l'abbiamo citato anche l'anno scorso, mi ricordo, nella Kabbalah ebraica c'è un'idea filosofica che si chiama dello Tzimtzum. Forse qualcuno si ricorda, lo Tzimtzum, simpatico anche come nome, è una parola onomatopeica, no? Che richiama quasi a un movimento, Tzimtzum, un movimento anche abbastanza brusco, e quello che ha è il movimento di Dio che quando ha creato l'uomo ha posto in essere l'esistenza, quindi la libertà, perché nel momento in cui crei l'uomo lo crei libero, ha dovuto ritirare la sua. Cioè, in qualche modo la visione dello Tzimtzum ebraico vede un Dio che con la sua libertà occupa tutto lo spazio, lui è infinitamente libero, che per creare, o meglio, perché potesse esserci e starci un'altra libertà, ha dovuto ritrarsi. Quasi un trattenere il respiro perché l'altra libertà possa esserci. Questo è il nostro Dio, che ha ritirato, ha trattenuto il respiro perché un'altra libertà potesse esserci. Allora capite che se è talmente rispettoso della libertà altrui, perché la libertà è l'esistenza, è la vita, allora l'uomo non può togliere la libertà all'altro. Per cui tutto ciò che lede la libertà e la dignità del prossimo è contro il settimo comandamento. Tutto, tutto. E la Bibbia a questo riguardo è molto severa. Esodo 21:16. Chi rapisce un uomo? Ovviamente voi sapete, no, che la scrittura parte sempre da, abbiamo detto, è nato in qualche modo per tutelare uomini, donne, bambini nelle razzie, no, perché non venissero presi e posti in schiavitù. Quindi parte da un dato concreto, ma adesso chi rapisce un uomo bisogna leggerlo in maniera molto più ampia, perché nessuno di noi capita di rapire un uomo, a me. Ma appunto abbiamo detto rapire è qualcosa di molto più delicato. E dice, Esodo 21:16, chi rapisce un uomo che lo abbia venduto o che lo tenga soltanto in mano sua, tenere un uomo in mano, tenerselo in gioco, sia messo a morte. È molto severa la scrittura a questo riguardo. Il rapimento di persone, quindi il furto della dignità, è equiparato a un omicidio. È come far morire l'altro. Perché? Perché aliena la persona del suo bene più prezioso e specifico, la libertà. Ovviamente non è trascurato nella settima parola il significato di sottrazione di oggetti, di beni materiali. Però anche questo ha un significato molto più profondo di quello che possiamo attribuire noi, che a volte può essere abbastanza banale. Quando è che è condannato la sottrazione di oggetti? Quando questo bene sottratto è essenziale alla sua dignitosa esistenza. Chi era Antonello Venditti che cantavano qualche anno fa In un mondo di ladri? Ma se lette in questo modo è proprio così, perché c'è un furto, una sottrazione di beni che sono indispensabili agli uomini, che se tu togli quei beni togli tutto quello che hanno per vivere. Il profetismo, cioè i profeti dell'Antico Testamento, questa cosa la ribadiscono continuamente. I profeti sono proprio quelli che condannano, gridano di fronte ai potenti i loro misfatti. Il misfatto più grande di un potente è proprio rubare dignità sottraendo ciò che è necessario per vivere. Perché se tu togli ciò che è necessario per vivere, riduci l'altro in schiavitù. Vi faccio due esempi. Profeta Amos. Siamo al capitolo 2, versetto 6. Così dice il Signore, questo è il giudizio di Dio sul popolo, e spiega perché. Così dice il Signore, per 3 misfatti di Gaza e per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno deportato popolazioni intere per consegnarle a Edom. Questo è 1:6. Abbiamo detto che siamo in un'epoca delle razzie, no? Deportazione. 2:6. Continua. Per 3 misfatti di Israele, per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri. Per questo che questo popolo è passibile della condizione dell'Antico Testamento, nel contesto cristiano. Però è lì che scoppia l'ira di Dio. Hanno venduto il giusto per denaro. Cioè usare l'uomo per farci denaro, vendere gli uomini per denaro. Sicuramente l'evangelista gli evangelisti, quando pensano a Giuda, si rifanno anche a questo passo. Gesù è stato il giusto venduto per denaro, per 30 denari. E il povero per un paio di sandali. Si vende il povero per un paio di sandali. E non è finita, perché se noi andiamo al capitolo 8 di Amos, abbiamo un'altra condanna. Ascoltate questo. Voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite, questo è il massimo dell'ipocrisia, il ladro è sempre anzitutto un grande ipocrita. Voi che dite, quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? Il novilunio è un periodo di pausa dal commercio, è un momento religioso, per cui dice, quando finisce, come si dicesse, quando finisce la quaresima, che cominciamo a ritornare ai nostri commerci fraudolenti, quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano, e il sabato, in cui non si poteva lavorare, non si può lavorare, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo, usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali, venderemo anche lo scarto del grano. È certo che il profeta dice queste cose, Dio non le può accettare. Cosa vuol dire? Quando passa il sabato perché si possa smerciare il frumento diminuendo l'efa. L'efa è una misura di capacità per materie solide, era circa 45 litri. E dice quindi, diminuiamo l'efa, cioè inganniamo in qualche modo, no? L'unità di misura, aumentando il ciclo. Il ciclo è un peso usuale, un campione, che erano circa 11 grammi, impiegato nella valutazione dei metalli da scambio, specialmente dell'argento. Ora capite che se si diminuisce l'efa e si aumenta il ciclo, è un grande inganno.
Scusate, mi sono dimenticato.
Ma di queste cose i profeti ne sono, è pieno la Isaia, tanto per dirvi, Isaia 3:15. Anche l'Apocalisse riporta qualcosa del genere. Adesso non abbiamo tempo, ma è incredibile come Isaia capitolo 3 versetto 15. Quale diritto avete di schiacciare il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri? Dice Dio. Schiacciare la faccia ai poveri. E sempre Isaia capitolo 10 versetto, io poi vi ho messo sui fogli questi passaggi, 10:1-4. Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive, per negare la giustizia ai miseri, per frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda, per defraudare gli orfani. Allora capite cosa vuol dire non ruberai nell'Antico Testamento, cioè nella Scrittura? Si ruba ogni volta che si toglie dignità, si ruba ai poveri, quando si ruba l'essenziale. E allora, per fare una lettura per l'oggi, c'è soltanto da sbizzarrirsi. Nella nostra società, che è così complessa, non ruberai, furto, assume mille sfaccettature diverse. Pensiamo a ciò che in qualche modo continua ad essere perpetrato dalle grandi multinazionali a scapito dei paesi poveri. Proprio quello che diceva prima Amos, in fondo. Ma soltanto all'usura, al lavoro nero, alle schiavitù moderne, alle tratte. Ma pensate soltanto al furto delle persone che ricavano denaro a scapito sulle spalle dei bambini. Come la pedofilia, come una cattiva educazione. Poi apriremo un capitolo proprio su questo tema, sulla cattiva educazione. Oppure il non affrancamento da situazioni difficili che impediscono il futuro alle persone. E guardate, stiamo attenti a non. Ecco, è molto facile cadere nel. In questo, infatti mi trovo molto disagio a parlare di queste cose, perché non ho mai amato fare moralismo, e in una tematica come questa è molto facile fare moralismo, cioè dire guardate che il mondo va male, siamo tutti. No, ma spero che riesca a passare il messaggio profondo, no? Siamo tutti corresponsabili. Ancora per dirla con Dostoevsky, no? Quando dice siamo tutti responsabili di tutto ciò che succede. Siamo tutti responsabili di tutto ciò che succede. Nessuno può dire, anche se queste cose avvengono nel mondo, ma in realtà siamo corresponsabili, no? Almeno per il fatto che non facciamo nulla. Allora diventa una sorta di furto legalizzato. Vorrei approfondire questo discorso sull'educazione, ma perché? Perché la dice lunga sull'uomo, ci riporta a un piano prettamente antropologico. Qual è il bisogno del bambino? Ogni bambino ha un diritto inalienabile, fondamentale. Diventare pienamente se stesso. Quando il bambino dice io da grande farò il pompiere, il medico, l'astronauta e il missionario, sembrano parole banali, però lì sta la sua essenza. Cioè un bambino per definizione è spalancato a un futuro. Se non dicesse così sarebbe molto triste. Un bambino è principio di speranza. È principio di speranza. Lui è la sua speranza di diventare ciò che è chiamato ad essere o che desidera ad essere. Cioè, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni uomo, ontologicamente, nell'essenza, è un essere spalancato al futuro. E tu fai un furto nel momento in cui gli impedisci di diventare e di essere ciò che dovrebbe essere. Questo è il furto. Ma guardate, non solo nei confronti del bambino, perché l'uomo, abbiamo detto che è così. Ogni volta che tu impedisce all'altro, anche quello molto vicino a te, di essere ciò che dovrebbe essere, stai commettendo un furto. Lo stai bloccando nella sua possibilità di spalancarsi a un futuro, alla sua speranza. E guardate qui la cosa è molto sottile, perché siamo tutti ladri, perché tutti in fondo non agiamo con amore. Perché? Perché l'amore che cos'è? L'amore è proprio permettere all'altro di diventare quello che egli è chiamato ad essere. Il fatto che noi trattiamo gli altri e soprattutto le persone che amiamo di più, questo è un paradosso. Le persone che amiamo di più le portiamo ad essere ciò che noi vorremmo che siano. Ovviamente, affinché, per amore. Ma non funziona così. L'amore lascia libero l'altro di essere quello che è bene che sia. Che è bene che sia. Nel momento in cui tu glielo impedisci, lo stai bloccando, gli stai impedendo di crescere, di essere. L'esempio eclatante di un genitore che programma il futuro del figlio. Fai questo, per me è bene così, ma secondo me coincide con il tuo bene, quindi tu farai questo. E il bambino, l'adolescente, il ragazzo ha già la strada segnata e lui non ha scelta. Ma ovviamente l'ha fatto per il suo bene. E più delle volte è soltanto un atteggiamento fortemente egoistico perché si proietta sull'altro quello che tu non sei riuscito mai ad essere. Quanto è difficile lasciare libero l'altro di essere quello che dovrebbe essere. Quanto è difficile. Dicevo che queste cose succedono proprio con le persone che abbiamo più accanto, che siamo, sono più vicine, perché è qui che si gioca la maturità dell'amore. È pericoloso questo, perché l'altro, se tu lo lasci libero, può essere molto diverso da quello che tu ti aspettavi o che desideravi. Ma l'amore è un rischio, è il rischio della libertà. Abbiamo detto che il furto più grande è il furto della libertà, perché se tu gli togli quello, gli togli la dignità. E Dio ci ha amato così tanto e non ha commesso nessun furto, rischiando anche che ci perdessimo. Ma questo è l'amore portato alle estreme conseguenze, che l'altro, cioè tu ami talmente tanto l'altro che devi anche accettare che si perda. E lo so che sembra una contraddizione, ma è così, perché l'amore non trattiene e l'amore non fa violenza. E ogni volta che tu impedisci che questo avvenga, ti stai comportando da lato. È un furto. Ecco allora, non rubare ha fondamentalmente a che fare con la speranza. La speranza sa che ogni cosa è ancora possibile, aperta. Non ruberai, e questo è per questo che è importante coniugarlo al futuro. Perché non ruberai a che fare con l'avvenire, con l'avvenire. È sempre possibile qualcos'altro, è sempre possibile che accada qualcos'altro, ma se tu glielo impedisci non può più capitare nulla, lo blocchi. E bloccare una persona vuol dire giudicare. La conseguenza del furto è il giudizio. O se vogliamo, rubare vuol dire giudicare una persona. Ogni volta che giudichiamo qualcuno stiamo commettendo un furto, perché giudicare vuol dire tu sei questo, tu sei questo e tu per me rimani questo, non puoi cambiare. Tu mi hai fatto male una volta, con me è chiuso. Mi hai ferito, con me è chiuso. Perché? È perché tu sei colui che mi ferisce. Ma io posso essere anche diverso, dammi possibilità di cambiare, dammi possibilità di essere, dammi tempo, e vedrai che io non sono il male che ti ho fatto, no, tu sei il male che ti ho fatto. Questo è giudicare, ma questo è commettere un furto. Commettere furto, rubare, vuol dire bloccare l'avvenire di una persona. Farlo coincidere con il male compiuto. È vero che abbiamo potuto sbagliare, ma l'uomo non è il suo sbaglio. L'uomo è sempre più grande del suo sbaglio. Per questo che Cristo, Gesù, non ha mai, ha sempre condannato il peccato, ma mai il peccatore. Noi buttiamo via il libro con l'acqua sporca, facciamo un prezzo unico, tutto a sé. Vedete che è molto delicato, è molto, ci muoviamo veramente su un crinale molto affilato. Allora questo, per esempio, del bambino è solo del bambino, oppure impara a non rubare l'adulto che rimane comunque dentro un bambino, ma nel senso non dell'infantile. Gesù ha sempre amato i bambini, ma non perché erano cari e puri e belli, e dice chi non diventa come un bambino, in questo senso anche, in questo senso. L'adulto che non rimane bambino, spalancato un futuro, che si preclude il futuro, è già vecchio, anche se ha 20 anni, 30. Cioè il vecchio e il giovane, il vecchio e il bambino, dipende da che rapporto hai con la speranza, con il futuro. In fondo chi non desidera più nulla è già vecchio, è già morto. E guardate che abbiamo ventenni che non desiderano più nulla, non hanno più desiderio. Si sono rubati il futuro. Occorre non rinunciare ai propri sogni di bambino. Non rinunciare ai sogni, sapere che può essere diverso. Sapere che può cambiare, sapere che si può essere diversi, che c'è tempo, e non bloccarsi. E guardate che i furti che noi commettiamo più abitualmente sono quelli verso noi stessi, anzi, non tanto quello verso gli altri. Forse questa settima parola è rivolta a noi, non rubare te stesso, non rubare a te stesso. Rubiamo noi stessi ogni volta che ci precludiamo appunto un futuro migliore, la possibilità di essere felici. Quante volte, quante persone si autocondannano all'infelicità? Ma è così. No. Se dici così stai commettendo un grande furto, cioè, ti stai rubando la speranza, ma un uomo senza speranza è disperato. E Cristo è venuto proprio a darci il futuro. Ogni volta che Gesù perdona, ogni volta che guarisce dal male, cosa dice Gesù? Va, e va è il verbo della speranza, e spalancarti al futuro, vai in avanti, anche perché non esiste il passato in Dio. Esiste solo il presente che ti spalanca un futuro. Quanta infelicità ci diamo perché ci siamo autocondannati a rimanere così. Dobbiamo accettare anche di essere sempre anche diversi, sempre. È un po' essere degli artisti, no? In fondo è l'artista, un eterno bambino, si dice. Ma perché? Perché sa che può essere sempre diverso. E forse non accettiamo che l'altro possa essere diverso, no? Appunto perché lo blocchiamo, ma neanche noi. Vi racconto un'altra storia da dare, tanto per sollevare un po' il clima. Siamo in Polonia, nel 1930. Un giovane ebreo esce dal suo villaggio, e contento, si è messo lì un po' di soldi, riesce a stare lì anche qualche mese e va nella capitale, va a Varsavia, grande città metropolita, a confronto sul piccolo villaggio, no? Quindi proprio di ebrei ortodossi, no? Esce e si spalanca un mondo, sta lì a 3 mesi, torna e raduna i suoi amici per una cena e dice loro: sentite cosa ho visto a Varsavia. Tutti che non sono mai usciti pendevano dalle sue labbra. che ricchezza, che diversità ho trovato. Ho incontrato, pensate, un ebreo ortodosso che non parla che del Talmud, medita giorno e notte sui testi della tradizione e appena gli si rivolge la parola lui risponde sempre citando Talmud, Bibbia, sempre, sempre. Che uomo. Ho incontrato un ebreo completamente ateo, che non vuole sentir parlare di Dio e pretende che lo si lasci tranquillo con tutte queste storie che fanno dormire in piedi, buone soltanto per gli ingenui e per i bambini. Ho visto poi un dirigente d'azienda che dirige fabbrica con centinaia di impiegati e se ne va in giro con grandi automobili di lusso. Ho incontrato anche un ebreo comunista, fanatico, che non parla d'altro che di uguaglianza tra gli uomini e di lotta di classe. Gli amici lo guardano perplesso. Ma senti, ma cosa c'è di straordinario? Varsavia è la capitale, Varsavia, certo che con decine di migliaia di ebrei, è normale che siano degli ebrei tanto diversi. No, no, forse non avete capito. Era sempre lo stesso ebreo. È saggia, è la cosa. Cioè la ricchezza sta nella diversità, in questo senso. E noi tendiamo sempre all'omologazione, no? Tu sei quello lì, o noi siamo questi qui. Perché non accettiamo? Di essere aperti. Quindi, in ultima analisi, il settimo comandamento potrebbe tradursi così: non ruberai la speranza dell'altro o di te stesso. Ruba in fondo l'adulto che ha dimenticato di portare con sé il miracolo dell'infanzia. Ernst Bloch, grande filosofo tedesco, ateo, diceva, definiva l'uomo come principio speranza. E forse bisognerebbe definirlo non principio speranza, ma principio domani, nel senso che l'uomo è questo, sempre aperto al domani. Chi sono due grandi ladri che compaiono nella scrittura? Beh, compaiono diversi, molti, ma come se ci fossero due estremi nella Bibbia: Eva e Giuda, due ladri. Cosa ha rubato Eva? Non ditemi la mela, perché non è vero, nel senso che la Bibbia non parla di mela. Ha rubato un frutto, sì, ma cosa vuole dire il testo? Che Eva è stata ladra dell'amore di Dio. In fondo anche Giuda. È curioso come questi due personaggi, ma in fondo, e la dicono lunga perché sono due immagini in realtà, questi due personaggi fungono da immagini, da prototipi, da tipo, nel senso che diventano tipologici. Questi due uomini, questi due personaggi, è un uomo e una donna, Eva e Giuda, la dicono lunga su quello che siamo. Cioè noi siamo affamati, desiderosi di vita. Il ladro in fondo è un disperato, possiamo dire, affamato di vita, vuole vita. Anche se rubi oggetti, perché tu vuoi rubare qualcos'altro dietro quell'oggetto. Eva era una donna, cioè è una donna, rappresenta la creatura che è affamata di vita, che vuole vivere, vuole vita, vuole felicità, vuole compimento del cuore. Questo è l'uomo di sempre, la creatura è fatta così. Noi siamo, abbiamo una sete di esistenza, di vita, di felicità, di compimento che è impressionante. Ma la scrittura cosa ci insegna? Che ci sono due modi per sfamarci, cioè per dare finalmente compimento alla nostra sete, alla nostra fame, a questo desiderio di infinito che ci portiamo dentro. Le due modalità è o rubare la vita o riceverla in dono. Non ci sono altre possibilità. O si riceve in dono o ci se lo procura da soli. Allora la scrittura, tutta la scrittura, in particolare Cristo, è venuto a dirci questo, che ciò che ti compierà il cuore, perché il tuo cuore è un cratere infinito, è soltanto qualcosa di infinito in grado di compierlo, tu per compierlo hai bisogno di ricevere in dono l'infinito, anche perché tu da solo, non, anche se rubi, non potrai che rubare cose finite. Cioè ciò che ti dà la vita lo ricevi in dono, in maniera gratis, gratuita, non lo prendi, perché prendere sarà sempre qualcosa di limitato al finito, in questo orizzonte. Ciò che ci compie è soltanto qualcosa che arriva e giunge d'altrove. Noi continuiamo a pensare, ad accumulare cose, oggetti, persone, affetti, amori, che in fondo sono tutti furti legalizzati, ma in fondo sono dei furti, nel senso, a volte anche non soltanto simbolici, nel senso che molta ricchezza è, poi lo vedremo dopo, molta ricchezza anche legalizzata è opera di un furto, ma talmente legalizzata che non sembra più un furto. Allora noi continuiamo ad accumulare oggetti, denaro, cose, persone, amori, pensando che prendendo, facocitando, buttando giù, rubando le persone in fondo anche, il cuore si possa compiere. No. La fame non è prendendo, come Eva che stacca il frutto, capite? Quello è il peccato di Eva, nel senso, quello è il male di Eva che l'ha fatta morire, e appunto pensando che ciò di cui aveva bisogno, ciò di cui aveva bisogno, potesse prenderlo, staccarlo, fagocitarlo, perché noi pensiamo che è introiettando oggetti che ci realizziamo. Ma qual era il comando di Dio? Tu puoi, con quell'albero puoi farci di tutto, ma non prendere, perché l'amore non si prende, l'amore va ricevuto in dono. Contemplalo, guardalo, inginocchiati di fronte, riceviglo, ma non prenderlo, perché l'amore non funziona così. L'amore va ricevuto in dono, non va preso. Il cielo non si conquista, ma il cielo ti viene dato. Icaro ha fatto una brutta fine. La questione è ricevere in dono. Ricevere. L'amore si riceve. Ciò che di cui hai bisogno è il cielo che si è preso cura della terra, è il cielo che si è fatta presenza, è l'infinito che è stato portato a tuo livello. Non hai dovuto scalare il cielo. Il fuoco che ti dà, che ti scalda finalmente il cuore, ti viene donato e va soltanto impetrato. Perché altrimenti sei Prometeo che vuole rubare il fuoco al cielo, ma rimarrà incatenato. Allora la questione è veramente a livello anche religioso. Noi, pensate, lo dico, ho fatto un corso di esercizi qui e ribadivo continuamente questa idea, questo pensiero che almeno giro, se no si perde anche la seconda parte. quello che volevo dire era proprio questo fatto del che c'è anche nella vita cristiana, non dico religiosa perché non è una religione cristianesima, non ci tengo a dirlo, ma nella vita cristiana c'è il tentativo continuo di voler catturare qualcosa a proprio vantaggio dalle cose di Dio, dal cielo di Dio, ovviamente sacrificando anche molto, no? Ma è sempre un rubare, da che tutto ciò che non viene ricevuto in dono è un furto. E a volte pensiamo di catturare le cose di Dio che ci fanno felici, per carità, perché questo è unirsi all'infinito che ci compie, abbiamo detto, per via di acquisto, per via di commercio in qualche modo. Ma non è questo. Ciò che Dio ha bisogno è ricevere, basta. Altrimenti togliamo dignità anche a Dio, penso. Se vogliamo comprare le cose da Lui piuttosto che riceverle in dono, perché un amore comprato, un amore a pagamento in qualche modo, perché noi siamo disposti a pagare prezzi altissimi per unirci a Dio, ma un amore a pagamento si chiama prostituzione, e noi abbiamo trasformato Dio in una grande prostituta. Il problema è ricevere in dono, perché Lui dona in maniera immeritata. Dico ancora un pensiero che è collegato a quello che dicevo prima, che fermarci su questa settima parola, su questo comandamento a non ruberare, in qualche modo deve metterci un pochino in crisi, penso, no? Perché tutti siamo corresponsabili di tutto, anche se le cose avvengono in maniera in posti molto lontani. Gesù nei Vangeli se la prende con i ricchi. Vi ricordate quel passo, non l'ho scritto, quando dice procurate di appuntare una parabola molto scura, molto... sembra quasi che faccia l'elogio delle persone disoneste, no? E alla fine dice procurate gli amici con la disonesta ricchezza, perché Gesù sa che tutta la ricchezza degli uomini in fondo è disonesta, è frutto, a volte sembra un comunista anti-liter, no, Gesù, no? Però va compreso un pochino bene, come quell'ebreo. Perché lui ritiene, Gesù ritiene che tutta la ricchezza, anche se guadagnata tra virgolette onestamente, è frutto di un furto. Perché? Un detto dei padri del deserto, dei padri antichi, diceva questo, e la dice lunga, è il miglior commento a quello che sto dicendo. Dice: se tu hai due tuniche nell'armadio, una delle due è del povero. Cioè, la tua sovrabbondanza tu l'hai tolta a qualcuno, anche se guadagnata onestamente, ma non è certamente onesta. C'è poco da fare. Questo è un pugno allo stomaco, eh. E i padri della Chiesa, adesso lasciamo parlare dei profeti, che questa cosa continuamente, i padri della Chiesa, almeno nei primi quattro secoli, questa cosa continuavano a dirla sempre, sempre. Che il tuo superfluo è la sottrazione a chi non ha nulla. Perché oggi funziona così lo stesso. Questa nostra terra, che è divisa in 10 fette, l'Occidente se ne sta pappando 8. E 2 fette vengono lasciate alla stragrande maggioranza del mondo. Confronto, capite? La minor parte del mondo della terra si sta accaparrando le risorse maggiori e lascia, tra l'altro, queste due fette che non sono neanche tanto buone. Questo in scala planetaria, ma nel nostro piccolo in fondo è così. Quindi questa disonesta ricchezza Gesù la ricorda. Il problema, sapete qual è? È che tutto questo, di cui si parla sempre meno nella Chiesa, soprattutto, perché è politicamente scorretto, e questo è il dramma del vivere cristiano oggi anche. Perché il dramma vero e proprio nasce quando la società non reputa più furto ciò che lo è e passa tutto come onestà. E acconsente a un furto legalizzato. C'era sempre un padre che diceva, questo lo dice Sant'Ambrogio di Milano, ruba un pezzo di legno e ti chiamano ladro, ruba un regno e ti chiamano duca. Quando il male comincia a diventare un bene, quando un furto diventa capacità imprenditoriale, allora le cose non vanno più tanto bene. Laurenti Magesha, che è un vescovo africano che batte molto su queste cose, scrive questo, e concludo con questa citazione. La peggior specie di peccato, di fatto l'unico peccato mortale che ha reso schiavo l'uomo per la maggior parte della storia, è il peccato istituzionalizzato. Quando il peccato diventa istituzione, nell'istituzione il vizio sembra virtù. Si suscita così apatia verso il male, ogni riconoscimento del peccato è totalmente cancellato. Istituzioni peccaminose vengono assolutizzate, quasi idolatrate, e il peccato diventa mortale in modo assoluto. Tra l'altro mi sembra che sia stato ucciso questo vescovo, forse perché diceva queste cose.